Esiste una regione tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la dimensione dell'immaginazione, è una regione che potrebbe trovarsi ai confini della realtà.
Radiofonica presenta Kaboom! Kaboom! Kaboom!
Ti piace la base? No, dovevo partire in un altro modo, ma non ce la faccio, è più forte di me. Ciao a tutti, buona serata! Siamo a Kaboom e sono le 21, come ogni lunedì sera, e questa sera sarei dovuta partire subito a attaccare con una poesia, ma la base era un po' troppo lounge, non mi si, e quindi non me la sono sentita. Vicino a me non ho Giovanni Lembo, Johnny, che però ci starà ascoltando.
Però così scopri subito, no? Volevo fingermi per almeno due secondi, prima due secondi lui, ma
Johnny,
così sveli subito il segreto.
Il segreto, allora avvicinati un pelo al microfono. Ok, qui al mio fianco ho Michele Volpi, che invece sarà, ecco, il nostro lettore, co-conduttore, posso dirlo? Eri un po' timido, quindi volevi soltanto occuparti delle letture.
Vabbè, diciamo che puoi dirlo tra qualche settimana, forse.
Vediamo, ok. Giovanni, nel frattempo, io spero di avere un feedback da lui, che quest'uomo che è diventato leggenda, la leggenda di Radiofonica, che chissà dove sarà, ora
quindi io praticamente
un
ora
segno di vita.
Io sono seduto sulla sedia di una leggenda.
Di una leggenda.
Questo mi...
Esatto, quindi...
Mi fa sentire ancora più a mio agio.
Quindi ci sarà anche... Opa, perfetto, perfetto. Poi deve essere anche all'altezza, no? C'è anche un po' l'ansia da prestazione.
Chiaro.
Allora, introduciamo subito il tema, che tra l'altro ho già trattato lo scorso anno, però è così ampio naturalmente. Parleremo dell'universo femminile questa sera. Quindi la donna affrontata... parleremo appunto della donna attraverso le solite letture, magari inserti cinematografici, attraverso la letteratura del Settecento, dell'Ottocento, abbiamo un po' di tutto e non solo, insomma non si parlerà solo di letteratura. E non so cosa aggiungere, partire subito con una lettura? No, non penso sia adatto. Si può allora anche lanciare un appuntamento, tra l'altro, che riguarda l'Umbria, Perugia e Terni e che mi si ricollega perfettamente anche all'argomento. Infatti, guarda caso, proprio il tema del prossimo Umbria Libri sarà la donna.
Ma dai.
Sì, e ci cade, quindi perfetto.
Ma neanche, secondo me non è
neanche
un caso.
L'avessi fa...
No, adesso non so qual è la causa, qual è la conseguenza, se il tema è di Umbria Libri l'hanno scelto dal tema di Kaboom di questa sera o viceversa.
Sì, probabilissimo, certo. Guarda, parte a novembre, loro hanno saputo quel mesetto di anticipo, no, che serve giusto per invitare gli ospiti. Kaboom fa questo, allora facciamo, ok. E si intitola proprio C'era una donna, che partirà dal 4 al 6 a Terni e dal 10 al 13 a Perugia, naturalmente sto parlando di novembre. E sai che il dato, partiamo subito da un dato anche abbastanza rilevante. Attualmente le donne leggono più degli uomini, addirittura. È una statistica abbastanza...
È una cosa che non mi stupisce.
Beh, però è un po' il ribaltamento del ruolo anche nell'esercizio della funzione intellettuale, no? Non ti sembra? Perché il dominio era anche il dominio, tra virgolette, intellettuale, un po'... stato maschile, vabbè, magari non nella contemporaneità, però lo stereotipo è quello. E mi piace anche partire, e questo l'ho trovato sempre dal sito di Umbria Libri, da un mito che mi sembra abbastanza adatto per avviare tutto il discorso sul femminino, sul femminile, sull'universo donna. Partire dalle parole addirittura di Aristofane, che sono nel Simposio di Platone. Io scomodo sempre dei grossi personaggi, infatti esagero anche un po' perché non ne ho neanche le competenze, però mi sembrava abbastanza carino proprio per sottolineare come in realtà le differenze siano, magari se ti rifai a questo mito, soltanto seguenti ad una separazione. Infatti in origine non esistevano uomini e donne, ma c'era un essere potente con una testa con due volti, uno davanti e l'altro dietro, un solo busto, che era rotante, sul quale erano attaccate quattro gambe e quattro braccia. L'aspetto essenziale però è che questa creatura, oltre ad essere potente, era anche autosufficiente nei suoi bisogni primari. Quindi vabbè, un essere così potente scatenò l'invidia degli dei e anche l'ira di Giove, soprattutto, che insomma,
l'ira di Giove è facile da scatenare, però.
Cavola. Vabbè, stavo per dire una parola che sarebbe stata cassata. che Giove, il quale si decise a dividere questo essere potentissimo a metà, in modo che l'unità divisa avesse un solo volto e quindi vedesse solo davanti. Quindi due sole braccia, due sole gambe e un solo sesso. Da questa separazione, che diede origine agli uomini, appunto, e alle donne, derivò la scomparsa, appunto, del terzo sesso, che è appunto l'androgino, questa figura perfetta che racchiudeva in sé sia l'uomo che la donna. E da qui sembra esserci l'inizio di questa eterna tensione erotica dell'una parte che cerca l'altra parte separata.
Nobody feels any pain. Tonight is lasting inside the rain. Everybody knows that baby's got new clothes, but lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. She takes just like a woman. Yes, she does. She makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. Queen Mary, she's my friend. Yes, I believe I'll go see her again. Nobody has to guess that baby can't be blessed till she finally sees that she's like all the rest, with her fog, her amphetamine, and her pearls. She takes just like a woman. Yes, she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. It was rain from the first, and I was dying of thirst, so I came in here. Long-time curse hurts, but what's worse is this pain in here. I can't stay in here. Ain't it clear that I just can't fit? Yes, I believe it's time for us to quit. Again, introduced as friends. Please don't let on that you knew me when I was hungry and it was your world. Ah, you fake just like a woman. Yes, you do. You make love just like a woman. You ache just like a woman, but you break just like a little girl.
Thank you.
Just Like a Woman, Bob Dylan, quale miglior inizio, non ti pare?
Beh, dopo il mito, dopo Giove, non ci poteva essere altro migliore inizio che un altro mito vivente della musica.
Esatto, e anche perché qui, vabbè, sembra che si passa un po' da poche, ecco, cose, da cose poco attinenti, però sì, in realtà, ecco, infatti, approfitto subito per salutare Rossella che è che ci sta ascoltando con tutta la famigliola da Roma addirittura.
Addirittura da Roma.
Sì,
allora,
sì,
ciao,
e
Rossella.
Mi dice che hanno fatto la ola, quindi mentre stava passando Bob Dylan.
Ecco cos'era, particolarmente... l'ho sentita in cuffia, era un ritorno, non pensavo fosse un ritorno, era la ola.
Esatto, e non so se partire subito con cosa, perché io tra i miei 3000 appunti, come al solito, sempre l'improvisation, da cosa partiamo? Dalla donna, la figura della donna nel romanzo, nella letteratura magari, si potrebbe, no?
Si potrebbe.
Ok, dal 700, dall'800, io qua di tutto posso attingere a qualsiasi cosa, ho il pieno potere, vabbè, magari possiamo anche accennare un attimo ai rapporti che ci sono stati fra donne e romanzo, perché sono davvero molteplici, si possono anche riassumere brevemente magari in tre punti, perché le donne... Il rapporto stretto tra donna e romanzo si manifesta soprattutto nell'Ottocento, in modi anche differenti, perché le donne prima di tutto iniziano a leggere i romanzi, no? Quindi soprattutto naturalmente però, ecco, le donne facenti parte delle classi medio-alte, ma comunque anche piccole o piccolo borghesi o anche cameriere, che diciamo diventano tra fine del Settecento e la prima metà dell'Ottocento anche una fetta sostanziale del pubblico a cui i romanzi si indirizzano. Oltre ad essere divoratrici, quindi, di romanzi, le donne iniziano a scriverli, e questo è fondamentale, soprattutto l'Ottocento, che è anche il secolo in cui si afferma incontestabilmente proprio la figura dell'autrice, e abbiamo Jane Austen naturalmente, Emily e Charlotte Bronte, Matilde Serao e Virginia Woolf, che ora... di cui ci leggerai qualcosa, infatti di cui andremo magari a parlare un pochino più a fondo, poiché tu ci leggerai...
Io vi leggerò un saggio di Virginia Woolf, leggerò Una stanza tutta per sé, che è un saggio che parla proprio del rapporto tra donne e romanzo, e in particolare appunto tra... dal punto di vista delle scrittrici,
sì,
è un problema che chiaramente si pone Virginia Woolf e che ha dovuto affrontare fin dalla prima adolescenza, fin da quando ha sentito in sé l'ispirazione a scrivere.
Infatti Una stanza tutta per sé è che diciamo che descrive molto bene alcune caratteristiche che servono proprio alla donna per poter scrivere, diciamo, prima di tutto anche la possibilità di avere un posto tutto per sé, di ritagliarsi proprio un angolo come faceva Jane Austen, che nel grande salotto di casa, mentre si avvicendavano ospiti domestici familiari, lei intanto compilava le sue opere impeccabili. Quindi proprio Virginia Woolf, attraverso questa sorta di saggio, no? Possiamo chiamarlo così, una stanza
un tutta
per sé,
sì.
Ha individuato anche quelle cose che erano necessarie proprio anche a livello pratico alle donne per poter praticare appunto l'arte del romanzo, un nuovo genere che consentisse alla donna, che era comunque ufficialmente esclusa dai commerci, dalle accademie, di sperimentare, però di mettersi alla prova e di sperimentare la propria libertà.
Da Una stanza tutta per sé, Virginia Woolf. Ma, direte, le abbiamo chiesto di parlare delle donne in romanzo. Cosa c'entra avere una stanza tutta per sé? Cercherò di spiegarmi. Quando mi avete chiesto di parlare delle donne e il romanzo, mi sono seduta sulla riva di un fiume e ho cominciato a chiedermi cosa significassero queste parole. Potevano semplicemente significare qualche osservazione su Fanny Barney, qualcuna di più su Jane Austen, un omaggio alle Bronte e una breve descrizione del presbiterio di Haworth sotto la neve, qualche arguzia, se possibile, sulla signorina Mitford, una rispettosa allusione a George Eliot, un accenno alla signorina Gaskell e basta. Ma, ripensandoci, le parole mi parvero meno semplici. Il titolo Le donne in romanzo poteva significare, e poteva essere questa la vostra intenzione, le donne e la loro immagine. Oppure poteva significare le donne e i romanzi che esse scrivono, oppure le donne e i romanzi che parlano di loro. Oppure il fatto che i tre sensi sono in qualche modo inscindibili e in questa luce volevate che li considerassi. Ma appena iniziai ad esaminare il soggetto da questo punto di vista, che mi sembrava il più interessante, ben presto vidi che presentava un fatale inconveniente. Non sarei mai riuscito a giungere ad una conclusione. Non avrei mai potuto adempiere a quello che è, me ne rendo conto, il primo compito di un conferenziere: offrirvi, dopo un'ora di discorso, un nocciolo di verità pura da racchiudere tra le pagine del vostro taccuino e da conservare per sempre sulla mensola del caminetto. Tutto quello che potevo fare era offrirvi un'opinione su una questione piuttosto secondaria. Una donna deve avere soldi e una stanza tutta per sé, se vuole scrivere romanzi. Il che, come vedrete, lascia insoluto il grosso problema della vera natura della donna e della vera natura del romanzo. Mi sono sottratta al dovere di giungere a una conclusione su questi due problemi. Le donne e il romanzo restano, per quel che mi riguarda, problemi insoluti, ma cercherò di riparare facendo del mio meglio per mostrarvi come sono arrivata a questa opinione sulla stanza e sul denaro.
E mi sembra particolarmente adatto ora riproporvi, dopo la lettura di Una stanza tutta per sé di Virginia Woolf, proprio un film che ha avuto anche un grandissimo successo, tra l'altro molto bello, che riguarda proprio la vita della scrittrice e non solo. Magari ve ne parlerò brevemente dopo. Ora vi faccio ascoltare il breve estratto dal film The Awards.
Mi manca Londra. Mi manca Londra e la sua vita. Sediamoci. Sì, certo.
Non sei tu che parli, Virginia. Questa è la voce della tua malattia. Non sei tu.
Questa è la mia voce.
Non
è la voce. Mia, è mia soltanto.
Non è la tua, è la voce che senti.
Ti dico di no, questa è la mia. Io muoio se resto ancora qui.
Se tu fossi lucida, Virginia, ricorderesti che è stata Londra a farti sprofondare.
Se io fossi lucida. Se io fossi lucida.
Siamo a Richmond per trovare pace.
Se io fossi lucida, Leonard, allora ti direi che combatto da sola, nell'oscurità, in un buio totale che io sola conosco. Io sola conosco la mia vera condizione. Tu convivi con un terrore, hai detto, vivi nel terrore che io ponga fine ai miei giorni. Leonard, ci convivo anch'io. Questo è un mio diritto. Questo è un diritto che ha ogni essere umano. Io non scelgo la soffocante anestesia dei sobborghi, ma le violente scosse della capitale. Questa è la mia scelta. Anche al paziente più miserabile e reietto è concesso di poter decidere della propria cura e del proprio destino. Afferma così la sua natura umana. Io vorrei, per la tua felicità, poter godere di questa quiete. Ma se la scelta obbligata è tra Richmond e la morte, io scelgo la morte.
Molto bene, e Londra sia. Torniamo a Londra.
Non si può trovare la pace sottraendosi alla vita, Leonard.
Situation when a good thing's coming to an end. And when she gets lonely, she's thinking about me. She knows he's taking half a granted, but she doesn't.
Ed era Janis, naturalmente, con la sua splendida voce, ed ora che riparte questa base che non è per niente adatta alla scelta musicale, però si adatta alla lettura dei pezzi, quindi non so come fare, devo trovare una mediazione. Nel frattempo saluto perché gli ascoltatori sono aumentati, qua, lievitano.
Siamo quanti?
No, questo non si dice, perché mi vergogno sempre un po', perché comunque sono sempre abbastanza scarsi.
Più o meno di 1000.
Come il numero... Va leggermente al di sotto,
al di sotto.
Sì, sì. Però salutiamo Emanuele, che addirittura ci dice di citare i pazzi e Artemisia Gentileschi. Ecco che ci saluta anche in chat.
Questo vale come citazione già, oppure dobbiamo anche
approfondire l'argomento. Tu potresti farmi una ricerchina parallela, ma no, va bene, adesso magari tra un brano, durante il brano magari cerchiamo anche qualcosa di Artemisia Gentileschi. No,
volendo
vediamo. E mi dice anche di far ascoltare qualcosa suonata da Anna Vidovi, ma ahimè Emanuele, io adesso
sta provando nell'altra sala. Siamo,
poi trasmettiamo tra l'altro dall'officina, che non saluto mai, non ringrazio mai Franci che è di là. E invece ho anche Patrizia Cantelmo, la Patti, la fotonica conduttrice di Sonica, che ricordiamo che va in onda tutti i giovedì sera, che ci... non si dice cosa, mi sta scrivendo delle cose, okay, che invece ci suggerisce, ci dà un'altra indicazione letteraria, nello specifico Piccole, oh mio Dio,
Piccole donne uccidono,
esatto, della Alcott, che pubblicato però dalla Alcott all'epoca sotto pseudonimo, perché probabilmente non era adatto al perbenismo dell'epoca, naturalmente, parlare di certe cose, perché in seguito poi scrisse tutta l'epopea delle piccole donne, dalle piccole donne alle piccole donne crescono, ma partì con queste piccole donne uccidono. Di cosa si tratta, ora che mi hai ridammi la pagina web? Spacciata con quel titolo come una raccolta di racconti in cui le etere fanciulle della famiglia Marcio sono alle prese, invece che con ricami e faccende domestiche, con omicidi ed intrighi, in realtà il libro, infatti appunto per questo, non ha niente a che fare con la saga delle piccole donne. È una... diciamo di cosa parla? in breve. Beh, comunque è abbastanza lo specchio, diciamo, un po' della doppia vita dell'autrice.
Sono quattro racconti che affrontano temi come suicidio, pazzia, omicidio e poteri occulti.
Ah, perfetto! Sì. E questo mi manca, io che sono patita del gothic, horror, tutto ciò che è misticismo, di cui faremo anche un'altra puntata, perché ne ho fatte un paio, ma non se ne parla mai.
Non ti sono bastate.
No, assolutamente no. Però curioso, grazie Patti, perché non sapevo di questo B-side della Alcott, che è stata sempre vista invece come la donna delle piccole donne e insomma e tutto il resto.
Che non uccidono.
Che non uccidono, anzi, sono pro vita. E continuiamo con cosa? Perché siamo passati attraverso brevemente la figura della donna dell'Ottocento e vi ho fatto ascoltare un inserto tratto da The Hours, film molto bello del 2002, tratto dal romanzo ancor più bello sicuramente, vincitore tra l'altro del premio Pulitzer, il suo autore, romanzo di Michael Cunningham, che vi suggerisco di leggere, che brevemente posso anche spiegarvi la trama del romanzo e quindi anche un po' del film, dove troviamo una Virginia Woolf che è interpretata da Nicole Kidman e quindi c'è una sua breve storia di vita nei primi anni 20, in parallelo la storia di altre due donne, quindi è molto bello questo confronto di vita tra tre donne di tre epoche diverse. La seconda donna è interpretata da Julianne Moore, fantastica, meravigliosa, che interpreta una giovane moglie e madre nella Los Angeles dopo post seconda guerra mondiale, insomma per intenderci, che sta iniziando a leggere La signora Dalloway, che è appunto un romanzo di Virginia Woolf.
Esatto, che diciamo che è il fil rouge che lega tutti i tre personaggi, è proprio la signora Dalloway, perché troviamo Virginia Woolf, quindi interpretata da Nicole Kidman, che è proprio alle prese con la stesura del suo romanzo La signora Dalloway.
E Julianne Moore che si appresta a leggerlo, e invece una Meryl Streep che è nell'epoca contemporanea, che vive, che è una moderna Mrs. Dalloway praticamente, che si appresta ad organizzare a New York un'ultima festa, grandiosa festa per un suo ex compagno che è in fin di vita praticamente. Va bene, questo brevemente. Passiamo ad introdurvi, ecco, la prossima lettura. Questa volta però un passo indietro, probabilmente cronologicamente era più corretto parlare prima di questo, della figura della donna nel Settecento, infatti dovevo metterlo.
Ma noi abbiamo fatto una scelta cronologica? No.
A caso? No. Casaccio. Il casaccio, cosiddetto, priva di qualsiasi logica, quindi il Settecento l'ho messo dopo l'Ottocento. Ok. Parlandovi di un romanzo che non scritto da donne, ma in realtà il Settecento ha molti autori che hanno parlato di grandissime figure femminili. La Moll Flanders di Defoe, ad esempio, oppure tutte le eroine di Richardson. Ma io vorrei parlarvi di La Clo e le relazioni pericolose. Les liaisons dangereuses, perché mi piace parlare in francese, quindi quando posso ce lo sparo sempre. E il che, diciamo, raffigura una donna spietatissima, che poi da questo film è stato tratto il famosissimo Le relazioni pericolose, con una Glenn Close glaciale, ineccepibile, meravigliosa. E ci sono appunto, sono rappresentate queste eroine, vere e proprie eroine della volontà, che sanno trarre, che grazie proprio ad una superiorità mentale quasi del genere femminile, come si legge tra le righe del romanzo, riescono a crearsi delle maschere che cinicamente si costruiscono proprio per sopravvivere e per opporsi allo sguardo altrui, che invece le giudicava attraverso la lente del pregiudizio. Vi andrò a leggere un brevissimo pezzo tratto, scusatemi, dalle relazioni pericolose del 1782, dove a parlare è appunto la marchesa di Merteuil. Credetemi, Visconte, è assai raro che si acquistino le qualità di cui si può fare a meno. Combattendo senza rischio, non c'è bisogno di tante precauzioni. Per voi uomini le sconfitte non sono che un successo di meno. Nell'impari partita che i nostri sessi giocano su questa terra, la nostra fortuna è di non perdere, la vostra sfortuna di non vincere. Anche ammettendo che gli uomini abbiano i nostri stessi meriti, noi donne li supereremo ugualmente e di larga misura, costrette come siamo a farne un uso continuo. Supponiamo per un attimo che la vostra abilità nel vincerci sia pari alla vostra nel difender, sia pari alla nostra nel difenderci o nel cedere. Vorrete ammettere almeno che questa abilità per voi, con la vittoria, diviene un fattore assolutamente superfluo. Accesi da un nuovo capriccio, potete abbandonarvici senza timore, senza riserve. Durerà? Non durerà? Che importa a voi? Entrata in società in giovanissima età, quando la mia condizione mi condannava ancora al silenzio e all'inazione, seppi approfittarne per guardarmi intorno e riflettere. Mentre tutti mi credevano sventata o distratta, e infatti davo sempre pochissimo ascolto a quel che mi si diceva, io raccoglievo, catalogavo invece con cura tutto quel che si voleva nascondermi. Questa preziosa curiosità, mentre serviva a istruirmi, mi insegnò ben presto anche a dissimulare. Costretta spesso a nascondere l'oggetto della mia curiosità agli occhi altrui, feci in modo di dirigere i miei come e dove volevo. Fu appunto allora che imparai a fingere quello sguardo inafferrabile e distratto che voi avete tante volte lodato. Incoraggiata da questo primo successo, imparai a dominare allo stesso modo le diverse espressioni del viso, sforzandomi, quando avevo qualche contrarietà, di mostrarmi serena ed allegra. Spinsi lo zelo fino al punto di causarmi volontariamente dei dolori, solo per esercitarmi ad assumere in quei momenti l'espressione della gioia. Con la stessa cura e con sforzi anche maggiori, imparai a reprimere i sintomi di un piacere insperato. Solo così riuscii a divenire completamente padrona della mia fisionomia, al punto da destare più volte in voi stesso un reverenziale stupore. A quel tempo ero giovanissima e quasi priva di interessi, ma capivo già che il pensiero era l'unico mio bene, un bene esclusivo, e mi indignavo all'idea che qualcuno potesse carpirmelo o sorprendermelo contro mia volontà. Appena in possesso di queste prime armi, studiai il modo di farne buon uso. Non soddisfatta d'aver reso impenetrabile il mio cervello agli occhi altrui, mi divertivo a mostrarmi sotto le forme più diverse. Ormai sicura dei miei gesti, cominciai a controllare le mie parole fino alla pedanteria, regolando gli uni e le altre a seconda delle circostanze o semplicemente secondo il mio estro. Da quell'istante il mio modo di pensare fu una cosa veramente mia e delle mie idee manifestavo solo quelle che mi era utile lasciar trapelare. Il lavoro compiuto sulla mia persona mi dette il modo di osservare l'espressione dei volti altrui, il carattere delle diverse fisionomie. Ne ho guardato quell'occhio sicuro e penetrante di cui l'esperienza mi ha insegnato a non fidarmi completamente, ma che, tutto considerato, mi ha raramente ingannata. Non avevo ancora 15 anni e possedevo già le arti alle quali la maggior parte dei nostri politicanti deve la sua fama, ed ero ancora ai primissimi elementi della scienza che volevo apprendere.
Io mi domando spesso di voi come siate riuscita ad inventarvi.
Non avevo scelta, vero? Sono una donna. Le donne sono obbligate ad essere molto più abili degli uomini. Potete guastarci la reputazione e la vita solo con poche parole bene scelte. Quindi è chiaro che io non ho dovuto inventare solo me stessa, ma espedienti di fuga cui nessuno aveva mai pensato. E ci sono riuscita perché io ho sempre saputo di essere nata per dominare il vostro sesso e per vendicare il mio.
Sì, ma in che modo, mi domando?
Quando feci l'ingresso in società avevo 15 anni e io già sapevo che il ruolo a cui ero condannata, vale a dire stare zitta e obbedire ciecamente, mi dava l'opportunità ideale di ascoltare e di osservare, non quello che mi dicevano, che non era di alcun interesse, ma tutto quello che la gente cercava di nascondere. Ed ho esercitato il distacco Imparai a sembrare allegra mentre sotto la tavola mi piantavo una forchetta nel palmo della mano. E finì per diventare una virtuosa nell'inganno. Non era il piacere che cercavo, era la conoscenza. E consultavo i più rigidi moralisti per la scienza dell'apparire, i filosofi per sapere cosa pensare e i romanzieri per capire come cavarmela. E alla fine io ho distillato il tutto in un principio meravigliosamente semplice: vincere o morire.
Così siete infallibile, vero?
Se io voglio un uomo è già mio. Se ha qualcosa da dire, si accorge che non può. E tutta la storia è qui.
Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl. And all they can say is, he's not your kind. They never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them break up your mind.
Girl, you'll be a woman soon. Forse. Chissà. E quale base ci riparte? Quella della follia? No, quella Lange.
Quella
quale
Lange,
vuoi? Quale preferisci?
Lange. No, quella la Lange. Follia, la follia, cioè ce l'abbiamo troppa.
No, però tu volevi leggere, volevi continuare nella
sì,
lettura.
Io mi volevo agganciare a una cosa molto interessante e importante che hai detto tu.
Allora ti cambio
ovvero...
base. Tic!
Ecco, adesso cambio però anche idea. No, assolutamente, volevo agganciarmi proprio a quello che hai detto, ovvero che in realtà la letteratura maschile parla tantissimo della donna e io non avrei voluto leggere ancora Una stanza tutta per sé di Virginia Woolf, però è assolutamente attinente a quello che stavi dicendo tu, perché lei fa uno studio di cosa appunto ha significato la donna nei romanzi, come è stata descritta, e quindi si rifà diciamo alla prima ipotesi che faceva, e successivamente però spulcia anche tra lo scaffale della sua vasta biblioteca anche i libri di storia e scopre quanto segue. Se la donna non avesse altra esistenza che nella letteratura maschile, la si immaginerebbe una persona di estrema importanza, molto varia, eroica e meschina, splendida e sordida, infinitamente bella ed estremamente odiosa, grande come l'uomo e, pensano alcuni, anche più grande. Ma questa è la donna nella letteratura. Nella realtà veniva rinchiusa, picchiata e malmenata. Ne emerge un essere molto strano e composito. Immaginativamente ha un'importanza enorme, praticamente è del tutto insignificante. Pervade la poesia, da una copertina all'altra, è quasi assente dalla storia. Nella letteratura domina la vita dei re e dei conquistatori, nella realtà era la schiava di qualunque ragazzo i cui genitori le avessero messo a forza un anello al dito. Dalle sue labbra escono alcune tra le parole più ispirate, alcuni tra i pensieri più profondi della letteratura. Nella vita reale non sapeva quasi leggere, scriveva a malapena ed era proprietà del marito. Certo, era uno strano mostro, quello che si scopriva leggendo prima gli storici e poi i poeti. Un verme con le ali d'aquila, lo spirito della vita e della bellezza che taglia il lardo in cucina.
Bellissima, mi è piaciuta moltissimo. L'ultima frase, scusa, fammela.
Grazie, ma non ero io, era Virginia Woolf.
Guarda, che animo, quasi femminile, Michele. Aspetta, qual è? Dov'era? Lo spirito della vita e della bellezza che taglia il lardo in cucina. Meraviglioso. Questo lo metto ora, lo scriverò al mio prossimo aggiornamento di stato di Facebook. Lo so che Virginia Woolf si starà girando adesso nella tomba,
sì,
poverina.
Probabilmente tra un po' la vedremo comparire qui e lamentarsi.
Allora, io ho tantissimo materiale, c'ho anche tantissimi suggerimenti. C'è Giovanni Lembo che si è materializzato. Non so da dove.
Dov'è?
Una dimensione, può essere anche in Nuova Zelanda, può essere ovunque Giovanni in questo momento. E mi suggerisce tutte cose straimpegnate, di cui non ho nulla, e non si offenderà naturalmente Giovanni se ora non cerco neanche nulla, non ci provo neanche, perché insomma, no?
Non saprei neanche da dove iniziare, purtroppo ammetto la mia ignoranza, infatti sia di filosofia ma anche...
No, Hannah Arendt, per carità, eccelsa, però ora parlare di lei senza basi, ci fosse stato lui avrebbe parlato adesso 20 minuti. Ciao Johnny! Allora, continuiamo con cosa? Abbiamo parlato della letteratura in brevissimo, degli esempi letteratura del 700 e dell'800. Io potrei, perché Kaboom in realtà inizialmente è nato anche per parlare di fumetto, cosa non sono mai stata fedele a questa prima idea, mi dispiace tantissimo, però voglio ricordare un fumetto meraviglioso, ora non c'entrerà nulla ma tanto chi se ne importa. Un fumetto meraviglioso che parla di donne.
Oh, scusate, ma ho appena letto il titolo, che è stata una sorpresa anche per me, confermo che è veramente stupendo.
Sublime. Sì. E parlando di donne, un fumetto che è diventato poi anche un film di successo, che tra l'altro io neanche ho visto. No,
davvero?
Ho letto il fumetto ma non ho visto il film. Che parla di donne, per le donne e anche per gli uomini, magari per capirci un po' di più, e naturalmente parla anche di una situazione storica e sociale abbastanza grave. Sto parlando di Persepolis, che è il primo fumetto iraniano mai realizzato e nasce dalla mente di Marjane Satrapi nel 2000. L'opera viene pubblicata in Francia e vince subito un famosissimo premio al Festival di Angoulême, che è il festival dell'animazione fondamentalmente, nel 2001. E Persepolis, che si presenta sia il fumetto che poi il film d'animazione, che è molto fedele al fumetto, si presenta sotto forma di autobiografia e a tratti anche romanzata, e nella quale ogni capitolo appunto affronta nello specifico alcune tematiche care all'autrice, quindi vicende legate all'Iran, alla sua infanzia, alla una scottante attualità, poi ricordi di guerra, il suo matrimonio, il fatto che lei poi sia andata in Francia a studiare, poi sia tornata in Iran. Nato come un fumetto per occidentali, naturalmente, ci sono perché tantissime spiegazioni, come ci dice anche l'autrice Marjane Satrapi, ci sono tante spiegazioni sulla vita quotidiana che sono superflue naturalmente per un lettore iraniano. È stato un successo incredibile questo fumetto e ve lo consiglio davvero perché è delicatissimo e riesce a descrivere una situazione politica, sociale davvero difficile con gli occhi di una bambina, poi di un adolescente e poi di una donna. Vi faccio ascoltare, tu mi stavi dicendo che praticamente hai letto il fumetto o hai visto il film?
Io sono nella situazione esattamente opposta alla tua, ovvero ho visto il film d'animazione ma non ho letto il fumetto. Però penso che fosse, come tu hai detto, piuttosto fedele.
Ti consiglio, assolutamente fedelissimo. Poi vabbè, i disegni sono della stessa Marjane Satrapi, esatto, che ha realizzato anche il film d'animazione. Ora in collaborazione non ricordo con chi, ma vabbè, ci perdonerà anche perché non ci ascolterà mai. Quindi vi faccio ascoltare il trailer che ho qua, magari per invogliarvi anche a vedervelo perché veramente merita.
A quell'epoca conducevo una vita tranquilla e senza storie, una vita da bambina. Andavo pazza per le patatine con il ketchup. Bruce Lee era il mio eroe preferito. E avevo due ossessioni: potermi radere un giorno le gambe e diventare l'ultimo profeta della galassia.
I cattivi pagheranno per i loro misfatti.
Abbasso lo scià! Abbasso lo scià! Abbasso!
Margie, a letto, subito!
Abbasso lo scià!
In due anni, la nostra vita quotidiana cambiò volto. E anche noi.
Il velo è sinonimo di libertà.
Pensa al tuo futuro. L'Europa ti aspetta. E l'Europa mi aspettava, ma non proprio come immaginavo. Piroettavo di casa in casa. Innanzitutto coabitai con 8 omosessuali. In seguito occupai una minuscola mansardina a Florianigasse per finire da Frau Dr. Schloss al 13 di via Grüngasse. E una mattina del mese di novembre toccò a Markus entrare nella mia vita. Finalmente avevo trovato l'amore. Eravamo una cosa sola.
Amore, sono io, ho comprato i cornetti.
Non è come credi, Marjane.
Cretina, cretina. Come ho potuto innamorarmi di quell'immondizia, quel tirchio? E ora che ci penso ero sempre io che andavo a comprare il fumo.
Hai visto una rivoluzione?
Beh, sì.
Hai visto tanti morti?
Qualcuno.
Wow, pazzesco.
Sei già stata a letto con qualcuno?
Beh, sì.
Ed è stato bello?
Dipende con chi.
Come? Sei stata con più d'uno.
La donna con la borsa a tracolla, smetta di correre.
Sono in ritardo, ho lezione tra 5 minuti.
Sì, ma non deve correre così. Quando lei corre, il suo di dietro fa dei movimenti come dire...
E voi evitate di guardarmi il culo.
La vigilia della mia partenza, mia nonna venne a dormire da noi. Tutte le mattine coglieva dei gelsomini che metteva nel reggiseno per profumarsi. Quando se lo slacciava, i fiori le cadevano dai seni. Una cosa magica. Nonna, come fai ad avere dei seni così sodi alla tua età?
Li metto 10 minuti ciascuno nell'acqua ghiacciata tutti i giorni.
Mi mancherai.
Verrò a trovarti. Ascolta, non voglio farti la predica, ma ti do un consiglio che ti servirà per sempre. Nella vita conoscerai molti stronzi. Se ti feriscono, pensa che è la stupidità che li spinge a farti del male. Ti eviterà di ripagarli con la stessa moneta, perché non c'è niente di peggio al mondo del rancore e della vendetta. Resta sempre integra e coerente con te stessa.
Everything gonna be alright. Oh yeah. When I was a little girl, only 12 years old, I couldn't do nothing.
my doggone soul. My mama told me the day I was grown. She said, sing the blues, child. Sing it from now on. I'm a woman. Oh, yeah. I'm a woman. I'm a ball of fire. I'm a woman. I can make love to a crocodile.
I'm a Woman di Coco, interpretata da Coco Taylor. Bella energia, vero?
Fantastica, yes. Io però nel frattempo mi stavo guardando Persepolis perché il trailer mi ha veramente convinto, non so voi.
Ma tu l'hai già visto però, che fai, che è questa cosa falsissima.
No, ma cioè,
il trailer mi ha convinto, me lo guardo stasera.
Lo so, mi ha fatto rivenire voglia di guardarlo.
No, e poi anche il fumetto è meraviglioso, veramente, di una sensibilità, di una delicatezza per le donne ma soprattutto per gli uomini, credo. E poi è anche un quadro storico abbastanza preciso sulla... iraniana, insomma, abbastanza, di cui ora tu ci parlerai.
E anche, sì, facciamo domani, però chiaramente anche gli effetti che ha sulla società. Poi tu parlavi della prospettiva della bambina, della protagonista, ma anche quella della madre è molto interessante. Non so se nel fumetto era altrettanto.
Della madre non esce così fuori, magari c'è la figura della nonna particolarmente importante nella vita anche della bambina, di cui avevo inserito un estratto, ma si sente... Anzi, mi scuso per il volume perché probabilmente si è sentito bassissimo, quindi vabbè, Comunque andatevi a vedere il film e soprattutto prendetevi il fumetto. Ora abbiamo una marea di roba, potremmo anche lanciare...
Soprattutto una marea di richieste.
No, zero. Di richieste sì, ma non ci abbiamo niente di quello che ci hanno chiesto.
Beh, avremo una Simone de Beauvoir qua.
Ah, sì,
secondo
Patti,
sesso.
Patti che ci ha suggerito
la nostra Patrizia. Io intanto mi presento, piacere Patrizia, piacere Michele. Ci suggerisce Simone de Beauvoir. Io ho qua casualmente Il secondo sesso, di cui ora leggerò dall'inizio alla fine tutte le 526 pagine comprensive anche di apparati critici.
Parti con le prime tre righe,
prime
vai.
Tre righe.
Ecco. E poi ti stoppo,
ho
cioè,
esitato. Allora, tu mi dici stop, okay?
Ok.
Ho esitato a lungo prima di scrivere un libro sulla donna. Il soggetto è irritante, soprattutto per le donne, e non è nuovo. Il problema del femminismo ha fatto versare abbastanza inchiostro. Ora è pressoché esaurito, non parliamone più. Tuttavia se ne parla ancora e non pare che la voluminose sciocchezze spacciate durante l'ultimo secolo abbiano fatto gran luce sul problema. D'altra parte, c'è davvero un problema. Qual è? E poi, si può dire ancora che vi siano delle donne? Io chiuderei qua.
E continuiamo con...
Allora, sei tu l'improvvisatrice, no?
L'improvvisatrice dice che... No, perché c'ho tutta una marea di materiali.
Allora, io potrei continuare sempre sul discorso che facevamo prima, offrendovi appunto un esempio di sempre letteratura maschile che parla di una donna, ma in questo caso, secondo me, con un'acutezza che veramente riesce a porsi sia un tema, appunto, che era quello anche di Virginia Woolf, quindi le donne e la scrittura, le donne e il romanzo, ma anche proprio da un'ottica femminile.
Ok, quindi partiamo con... Perché anche gli uomini hanno scritto tantissimo di donne e soprattutto con una sensibilità impressionante.
Sì.
Infatti, cioè, c'è la donna che sempre accusa magari l'uomo di non essere... Di essere cieco, magari di essere un po' un essere incomprensibile ai suoi occhi, ma in realtà ci sono delle figure del romanzo scritto da grandissimi autori che ritraggono delle, non so, mi viene in mente anche la Madame Bovary di Flaubert, che è meravigliosa e che è dipinta veramente.
Poi alcuni personaggi
modo...
femminili di Cesare Pavese.
Ma e ora tu invece ci leggerai da Edgar Lee Master, antologia di Spoon River,
Margaret Fuller Slack.
Posso fare una breve introduzione sull'antologia di Spoon River?
Assolutamente,
brevissima,
sì.
Questa raccolta di poesie, perché vabbè, magari la conosceranno tutti i nostri ultra intellettuali che ho qua collegati, che sono pochissimi, però mi stanno lanciando dei suggerimenti.
Cioè, sono pochissimi quelli collegati o sono pochissimi gli ultra intellettuali collegati?
No, i pochissimi collegati sono tutti
ultra intellettuali.
Assolutamente, sì, ho certi commenti.
Mi sento osservato.
Quindi attenzione. L'antologia di Spoon River Anthology, è raccolta di poesie che il poeta americano, appunto strafamoso, Edgar Lee Master, pubblicò tra il 1914 e il 1915. Ogni poesia, così per dare un piccolo quadro della cosa, racconta in forma di epitaffio la vita di una delle persone sepolte nel cimitero di un piccolo paesino immaginario della provincia americana. Quindi abbiamo tutti questi epitaffi che descrivono la vita e la morte del possessore della tomba, se così vogliamo dire. E quindi tu ci andrai adesso a leggere l'epitaffio che riguarda la vita e la morte di una donna.
Di una donna, chiaramente, ecco, emergono le vite e tutti gli intrecci degli abitanti del paese. Quindi questa donna parlerà di persone che sicuramente sono presenti in altre poesie sotto forma sempre di epitaffio, quindi anche loro morti.
Quindi un uomo che scrive di una donna che parla di altri uomini.
Wow.
Vai.
Non ci sarei mai arrivato. Da Edgar Lee Masters, antologia di Spoon River, Margaret Fuller Slack. Sarei stata grande quanto George Eliot, ma il destino fu infausto. Guardate pure la fotografia che mi ha fatto Pennywhit. Il mento tenuto nella mano e gli occhi profondi, grigi anche, e che guardano lontano. Ma c'era pure il vecchio, eterno problema. Meglio il celibato, il matrimonio o il libertinaggio. Poi John Slack, il ricco farmacista, mi corteggiò, adescandomi con la promessa del tempo libero per scrivere il mio romanzo. E io l'ho sposato e ho partorito 8 figli. e non ebbi più tempo per scrivere. In ogni modo per me era finita quando mi piantai l'ago nella mano mentre lavavo le cose del bambino e morii di tetano. Ironica morte. Datemi retta, anime che avete delle ambizioni. Il nostro sesso è la maledizione della vita.
Ed era Femme Fatale, Velvet Underground, cantata da Nico, Natural Man, e tu è anche dedicata alla figura, alla musa ispiratrice di Andy Warhol, che, no, tu cosa stai, hai trovato, sì, naturalmente, il...
Naturalmente
tutta la documentazione che ti avevo richiesto, no, non ce l'abbiamo, quindi, vabbè, andiamo oltre, ok. Ho rimesso la nostra base da depressi, quindi ora...
Quindi facciamo una voce un po'...
No, anzi, forse metto... No, cambio immediatamente, No, oddio, ho rimesso la canzone, questi sono gli imprevisti della diretta. Allora, in tutto il materiale, il marasma di roba che abbiamo, io non possiamo far scegliere ai nostri ascoltatori, sì, volendo anche sì, di cosa parlare nel prossimo quarto d'ora, no. Tu, da romanticone quale sei, mi stavi spingendo a parlare di Alfonsina Storni e di una canzone strappacuore che vuoi farmi mettere a tutti i costi.
Ecco, adesso mi hai fatto arrossire.
Scherzo, scusa. Io ero cattivissima con Giovanni e sono già cattiva con te immediatamente. Evidentemente ho delle questioni risolte con gli uomini.
Può darsi. Oppure ci somigliamo io e Giovanni, non lo so.
No, nemmeno tanto.
Allora, delle questioni.
Ok, perfetto. Parlando di Mercedes Sosa, ma soprattutto della sua Alfonsina y el Mar e della storia che c'è dietro questa canzone. Come dicevo, abbastanza strappacuore. E ora, no?
Sì, no. Ridevo solo per come hai pronunciato la parola. Com'era? Strappacuore. Cuore.
Ecco. Dico bene cuore?
Ma molto bene.
Allora, io sto cercando anche di arrivare alla... ecco, perfetto, ci sono. Allora, chi era Alfonsina Storri e soprattutto perché è stata cantata e celebrata, no?
Sì, intanto, ecco, diciamo, contestualizzerei. Allora, questa canzone fa parte dell'album Mujeres Argentinas del 1969, mentre appunto il paese è l'Argentina, ci troviamo in Argentina. Mercedes Sosa è una delle più grandi cantanti argentine degli ultimi decenni, sicuramente del secolo scorso. Quindi mentre l'Argentina subisce una nuova dittatura militare, esce questo album Mujeres Argentinas, dedicato a personaggi femminili della storia nazionale, fra cui appunto la scrittrice Alfonsina Storni e l'eroina ottocentesca Juana Azurduy.
Ok, Alfonsina Storni, che è stata una poetessa, drammaturga, giornalista argentina, esponente del postmodernismo, morta suicida in mare, questa è una delle cose che si ricordano di lei, davanti alla spiaggia La Perla. Mi chiamarono Alfonsina, che significa disposta a tutto. Questo è il significato del suo nome. Si dedicò all'attività di maestra rurale, insomma, in un piccolo paesino dove conseguì il diploma, e poi ebbe, vabbè, difficoltà economiche, si trasferì a Buenos Aires, questo un po' la condizione anche di ragazza madre, e il desiderio di proteggere anche l'intimità dei propri affetti, ha avuto sempre la necessità di affrontare tutti i suoi problemi della vita da sola. Tutto questo determinò in lei anche un atteggiamento di aperta sfida e anche proprio, sfida, contrapposizione molto forte ai pregiudizi sociali e alla morale vigente, indicativi di quello stato d'animo che la accompagnò poi per tutta la vita. Possono essere anche i versi seguenti, può essere carino, no? Se ora leggo anche qualcosa dell'artista, della poetessa, artista che poi è stata cantata appunto da Mercedes Sosa.
Ti prego.
Chi è colui che amo? Non lo saprete mai. Mi scruterete gli occhi per scoprirlo e non vedrete mai che il fulgore dell'estasi. Scusate, sposto il microfono perché non sto riuscendo a leggere.
Si è
ricomincio,
emozionata.
Esatto.
Parla di cuore.
No, è che c'è il microfono che mi impalla. Chi è colui che amo? Non lo saprete mai. Mi scruterete gli occhi per scoprirlo e non vedrete mai che il fulgore dell'estasi. Io lo imprigionerò perché mai sappiate immaginare chi ho dentro il mio cuore, e lì lo cullerò, silenziosamente, ora dopo ora, giorno dopo giorno, anno dopo anno. Vi darò i miei canti, ma non il suo nome. Lui vive in me, come un morto nella sua tomba, tutto mio, lontano dalla curiosità, dall'indifferenza, dalla malvagità.
Io adesso non so perché, ma così a memoria e di primo impatto mi fa ricordare le parole di una grandissima poetessa contemporanea, che è Vivian Lamarck. Vivian Lamarck, che era sicuramente tra le mie scelte, ma non ho portato a me niente di lei. Ma queste parole me la ricordano. Vivian Lamarck.
Ah, ok.
Vivian Lamarck.
Perfetto, mi documenterò. Ora non so assolutamente nulla. Ok. Comunque ebbe sempre un successo di pubblico sempre crescente e attirando anche l'attenzione dei colleghi scrittori e della critica internazionale. E poi un terribile presagio, poi quasi. Lei scrisse e parlò molto del mare. E anzi, proprio una delle sue ultime poesie fu dedicata al mare, fino a trovare la morte proprio per affogamento. Ecco, noi adesso concludiamo la trasmissione con il super temone, abbiamo scelto proprio la cosa, che poi avrei anche altre cose.
Questa
l'altro.
È l'ultima canzone della trasmissione?
No, probabilmente no, perché dopo di noi di solito ci sono le Cassandre, ma credo che questa sera non abbiano la diretta, quindi magari possiamo anche sforare di qualche minuto.
Sì, per rialzare un attimo il tono, perché
mandiamo la canzone oppure interpretiamo la sua ultima poesia?
L'ultima poesia è scritta pochi giorni prima del suo atto conclusivo.
Esatto, prima del suo suicidio in mare, lei scrisse proprio questa poesia.
Voy a dormir. Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina, ten me presta las sábanas de rosas y el edredón de musgos escardados.
Denti di fiori, cuffia di rugiada, mani di erba, tu, dolce balia. Tienimi pronte le lenzuola, terrose e la coperta di muschio cardato.
Voy a dormir, nodriza mía. Acuéstame. Ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste. Todas son buenas. Solo bájala un poquito.
Vado a dormire, mia nutrice. Mettimi giù. Mettimi una luce al capo del letto, una costellazione, quella che ti piace. Tutte van bene. Abbassala un pochino.
Déjame sola. Oyes romper los brotes. Te con un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases para que olvides. Gracias.
Lasciami sola. Ascolta e rompere i germogli. Un piede celeste ti culla dall'alto e un passero ti traccia un percorso. Perché dimentichi. Grazie.
Ah, un incarico. Se llama nuovamente per telefono, le dices che non insista, che è salito.
Ah, un incarico se lui chiama di nuovo per telefono. Digli che non insista, che sono uscita.
Sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida, Alfonsina, vestida de mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma, nodriza, en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida, Alfonsina, vestida de...
Si addormenta Alfonsina vestita di mare. Era la meravigliosa voce di Mercedes Sosa, che è la cantora popular, simbolo della lotta contro la dittatura e per i diritti civili in Argentina.
E qui una lacrimuccia, devo proprio rivelarvelo, mi è scesa.
No, ma poi sarebbe anche bello avere la traduzione della canzone, leggerla, perché mi piace un sacco anche
sarebbe,
leggere le
canzoni.
Sarebbe, beh, sì,
ce
mi piace anche un sacco leggere.
Ce
l'hai, ma tu stai. Tu, tu Mercedes Sosa,
tu fomenti,
e tu Alfonsina, c'hai tutto. Cioè, ti sei portato.
C'è tutto,
ok.
C'è tutto, no,
ce l'hai? No, 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 mettila, mettila. Magari può essere, sì. Ormai che abbiamo sforato, arriviamo alle 22:30. Ormai
avete
che...
da fare da qui a mezzanotte?
No. No, 10 minuti, che poi vanno comunque le Cassandre in replica con la puntata scorsa. Quindi, allora, vabbè, dai, possiamo anche andare avanti. Qui ne avremo una marea davvero. Ma si continua con... Io parlerei anche del... Oltre che... Possiamo parlare anche della... Ma mi stai passando ora la presa del computer che ti sta scaricando?
Si sta scaricando ora, quando te la... per forza. Dai, parlo io. Ok, perfetto.
Fatto.
Siamo operativi.
Allora, di letture non ne abbiamo più. Io volevo anche riproporre una lettura dal Donne che corrono con i lupi, che avevo letto già nell'altra puntata dedicata alle donne dello scorso anno. C'era un pezzo particolarmente bello, lungo, non so se ce la facciamo, però posso provare? Vado. Libro che consiglio. Vabbè, successo planetario, naturalmente, insomma, è straconosciuto, è anche forse un po' troppo commerciale, l'abbiamo accostato con tutti gli altri, però c'ha degli spunti interessanti.
Ora stai facendo tutto da solo, io non parlo perché praticamente fai...
sì, è il libro di Clarissa Pinkola Estés, che è praticamente la psicanalista junghiana, nonché anche maestra nella ricerca di questa cosiddetta felicità delle donne, e che ha scritto queste Donne che corrono con i lupi, che proprio si addentra in tutta la mitologia, nella fiaba antica, in tutti quegli archetipi che parlano di donne praticamente. E c'è un passaggio interessante che parla proprio della fame dell'anima della donna, dell'hambre dell'alma. Ci sono fuochi di gioia e fuochi di annientamento. I primi sono di trasformazione, gli altri di decimazione. È il fuoco della trasformazione quello che noi vogliamo. Però molte donne cedono le scarpette rosse e accettano di essere troppo in ordine, troppo carine, troppo compiacenti nei confronti dell'altrui modo di vedere il mondo. Cediamo al fuoco distruttivo le nostre gioiose scarpette rosse, quando digeriamo valori, propaganda e filosofie all'ingrosso, teorie psicologiche incluse. Le scarpette rosse bruciano fino a ridursi in cenere quando dipingiamo, agiamo, scriviamo, facciamo, siamo in modi che umiliano la nostra vita, indebolendo la nostra visione, spezzandoci le ossa dello spirito. Un gran pallore si diffonde allora sulla vita, perché la donna diventa hambre dell'alma, un'anima che muore di fame. Rivuole la sua vita profonda, rivuole le sue scarpette rosse fatte a mano, la gioia selvaggia che rappresentano, forse è stata bruciata nel fuoco del disuso o della svalutazione del proprio lavoro, oppure nelle fiamme del silenzio autoimposto. Troppe donne hanno fatto un voto terribile prima ancora di avere idee più chiare. Da giovani, affamate di incoraggiamenti e sostegno, ricolme di dolore e rassegnazione, hanno poggiato la penna, rinchiuso le parole, spento il canto, arrotolato la tela e giurato di non toccarli mai più. In una condizione siffatta, una donna è entrata inavvertitamente nel forno insieme con la sua esistenza fatta a mano. La sua esistenza si riduce in cenere. E poi continua, ci sono dei passaggi molto interessanti, la consiglio davvero vivamente come lettura ad ogni donna perché possa ritrovare magari le sue scarpette rosse. Donne che corrono coi lupi. Tu invece cosa volevi aggiungere prima di chiudere la trasmissione?
Ma cosa aggiungere dopo questa... Io concluderei come ho iniziato.
Quindi chiudiamo il cerchio con Virginia Woolf.
Sì, perché diciamo che sicuramente le parole mie non potrebbero essere migliori.
Ok.
E quindi concludo con la conclusione proprio di una stanza tutta per sé, che forse un po' si riallaccia a quello che leggevi. Nel mio discorso vi ho detto che Shakespeare aveva una sorella, ma non cercatela nella biografia del poeta scritta da Sir Sidney Lee. Morì giovane, ahimè, non scrisse mai una parola. Giace sepolta là dove ora si fermano gli autobus, di fronte ad Elephant and Castle. Ora, io credo che questa poetessa, che non scrisse mai una parola e venne sepolta ad un crocicchio, viva ancora. Viva in voi e vive in me. E in molte altre donne che sono qui questa sera perché stanno lavando i piatti e mettendo a letto i bambini. Ma lei vive, perché i grandi poeti non muoiono. Sono presenze perenni. Hanno solo bisogno di un'opportunità per tornare fra noi in carne ed ossa. Questa opportunità, credo, cominciate ad essere in grado di offrirgliela voi, perché credo che se viviamo per un altro secolo, parlo della vita comune che è la vita vera e non delle piccole vite isolate che viviamo come individui, e se ognuna di voi ha 500 sterline e una stanza tutta per sé, se abbiamo l'abitudine della libertà e il coraggio di scrivere esattamente ciò che pensiamo, se usciamo un po' dal salotto comune e vediamo gli esseri umani non sempre in relazione reciproca, ma in relazione con la realtà, e anche il cielo e gli alberi o qualunque cosa ci sia in loro, se guardiamo oltre lo spauracchio di Milton, perché nessun essere umano dovrebbe chiuderci la visuale, se guardiamo in faccia il fatto, perché è un fatto, che non c'è alcun braccio a cui appoggiarci, ma che camminiamo da sole e che dobbiamo essere in relazione col mondo della realtà e non solo col mondo degli uomini e delle donne, allora l'opportunità si presenterà. E quella poetessa morta che era la sorella di Shakespeare rivestirà il corpo di cui tante volte si è spogliata, attingendo la sua vita alla vita di quelle sconosciute precorritrici, come prima di lei fece suo fratello. Lei nascerà. Che ritorni senza quella preparazione, senza quello sforzo da parte nostra, senza quella determinazione che una volta rinata possa vivere e scrivere la sua poesia, questo non possiamo aspettarcelo, perché sarebbe impossibile. Ma io sostengo che lei verrà se lavoreremo per lei, e che lavorare così, pur nella miseria e nell'oscurità, vale la pena.
E qui ora sarebbe stato perfetto un pezzo. Tu ti aspettavi che mandassi la canzone, però siamo in chiusura, mancano 4 minuti. Quindi per mandare l'ultimo pezzo, almeno prima, insomma, andiamo con i saluti finali. E potrei concludere con una poesia di Alda Merini?
Ma certamente.
Hai perso? Ce l'hai?
No, ho perso.
Grandissimo.
Ma posso perdere una poesia?
Ringrazio tutti i pochi ma fedelissimi che posso chiamare uno ad uno, almeno quelli che si sono rivelati. Emanuele che ci stava suggerendo un altro pezzo, un'altra scelta musicale, ma non facciamo in tempo a metterla, meravigliosa, però non ce la facciamo. E l'appuntamento è per lunedì prossimo, sperando di farcela, come al solito è sempre tutto abbastanza improvvisato e all'ultimo minuto, sempre su radiofonica.com con Kaboom. Tra 4 minuti andrà in replica Je m'appelle Cassandra. E ora concludo con una poesia dedicata proprio alle donne, che si intitola A tutte le donne di Alda Merini, e un brano, un pezzo di chiusura di Carmen Consoli, che purtroppo non possiamo commentare perché non abbiamo commentato il ruolo della donna contemporanea, e quindi tutta, no?
Però diciamo che si commenta da
sola. Si commenta da sola,
quindi io non lo avrei commentato, okay, neanche.
Non abbiamo,
quindi meglio così.
Perfetto, non abbiamo parlato di tutta la mercificazione del corpo della donna, che ci stava, ma magari ne parleremo in un'altra puntata, ma penso che questo ultimo pezzo scelto sia abbastanza emblematico della situazione attuale, no?
Concordo.
Fragile, opulenta donna, matrice del paradiso, sei un granello di colpa anche agli occhi di Dio, malgrado le tue sante guerre per l'emancipazione. Spaccarono la tua bellezza e rimane uno scheletro d'amore che però grida ancora vendetta, e soltanto tu riesci ancora a piangere. Poi ti volgi e vedi ancora i tuoi figli, poi ti volti e non sai ancora dire, e taci meravigliata. E allora diventi grande come la terra e innalzi il tuo canto d'amore. Buonanotte.
Buonanotte.
Cerca sia bene. Signorina ben fornita, intraprendente, giovane e brillante, ma più di ogni altra cosa dolce e consenziente. Si apprendista, virtuoso, onesto, imprenditore, garantista, offre a donzelle in carriera un'opportunità di ascesa inaudita.
Donna giovine e libata, cercasi, donna usata, già rodata, cercasi,
donna sicula o padana, oriunda clandestina, vediamo come balla, suon di samba o cia cia cia. A colpo d'occhio sei portata e molto telegenica, ma forse ti interessa più la musica. Cercasi badante, un ottantenne miliardario affascinante, di strada un'opportunità di vita più agiata.
Donna impenitente e ladra, cercasi, donna santa incensurata, cercasi,
deceduta il giorno prima, basta che sia buona. Oh, come paceresti se dovessi fare cinema, scena prima, ciak motore, azione, poi sei gira. Forse ti interessa la politica, ministro degli affari a luci rosse o di cosmetica, al giorno d'oggi tra i due sessi non v'è differenza, il bel paese premia chi più merita. Forse ti interessa l'astrofisica.